Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Daj će li se tope...
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Urlo dei Balcani, trasmissione dei Radio Wombat che si occupa appunto dei nostri vicini balcanici, con un occhio sempre attento alla geopolitica che li investe e poi di conseguenza ci investe. Oggi diverse notizie dall'Ungheria. Dall'Ungheria parleremo forse un po' di Ucraina, insomma tante notizie piuttosto interessanti, il Nord Stream, Polonia, torniamo a parlare di Polonia, parliamo della Bielorussia perché comunque anche se è una notizia che sta rimbalzando su tutti i giornali, è una notizia piuttosto importante, parlo chiaramente del dirottamento dell'aereo della Ryanair per arrestare il dissidente, o insomma approfondiremo questa questione, appunto. Poi Ungheria, dove Orban per fortuna e finalmente perde un po' di pezzi, parliamo poi parliamo di Georgia e parliamo anche di appunto di Slovenia che va alle elezioni. C'erano altri articoli che avevo selezionato e che adesso non vedo, eccolo qua, Croazia. Parliamo di Croazia, questo nuovo mouse fa un sacco di casino. Comunque parliamo di Croazia, un verdetto del Tribunale Amministrativo di Zagabria che segna il diritto all'adozione per le coppie dello stesso sesso. Moldavia invece, i socialisti che portano una campagna anti-LGBT. Turchia, donne giornaliste, repressione doppia per loro. E anche parleremo un pochetto di questa idea del canale Istanbul, il nuovo Bosforo che il sultano Erdogan sta sognando, e poi altro se avremo tempo di parlarne. Comunque intanto andiamo con il primo pezzo come di consueto della giornata, e poi partiamo a bomba con le notizie. Partiamo dall'Ucraina con i Goha.
Червоною калино, ой падила я вдолину.
Eccoci qua, pronti per partire con la puntata di quest'oggi. Appunto, abbiamo detto i Goha dall'Ucraina, che ho sentito guardando un po' l'Euro Contest che c'è appena stato. Al di là di tutto quello che è successo dei vincitori, mi hanno colpito. Dopo ci ascolteremo anche una bella cover, sempre loro, di un pezzo non loro, appunto una cover, e anche un po' di rap balcanico, che insomma non fa mai male. Questa volta quello un pochino più sano, non quello che un po' scimmiottando l'America vuole parlare dei gangster e della malavita, ma invece un rap un pochino più realista. Mi piace molto. Anche nei video sono più proprio persone, vedi, semplici, insomma, contesti anche un pochino più semplici e ma non meno importanti. Comunque partiamo con le prime notizie di oggi e partiamo da, come promesso, l'Ungheria. Nuovo colpo per Orban, abrogata la legge schiavitù, la cosiddetta legge schiavitù. La Corte Costituzionale ungherese si è espressa in merito alla cosiddetta legge schiavitù, abrogandone il contenuto. La legge, rimasta in vigore per quasi 2 anni e mezzo, prevedeva l'innalzamento del monte ore degli straordinari a 400 ore l'anno, consentendo alle imprese di ritardarne il pagamento fino a un massimo di 3 anni. La Corte Costituzionale infatti ha ritenuto illegittima tale legge, evidenziando altresì come non sia possibile licenziare dipendenti che rifiutano il lavoro straordinario e come il pagamento di questo debba essere saldato entro un anno e non entro 3. Tale decisione pesa gravemente sulle mire di Orban, il quale sta incappando in numerose difficoltà in vista delle elezioni politiche del 2022, ossia l'anno prossimo. Infatti i partiti d'opposizione che si presenteranno con un'unica lista eterogenea hanno superato Fidesz nei sondaggi, appunto il partito del presidente Orban. La gestione oligarchica e oclocratica del potere, i veti posti sul recovery fund nelle sedi europee, le sempre più pesanti limitazioni alla libertà individuale di stampa, congiuntamente a una cattiva gestione delle problematiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, anche Orban era una sorta di negazionista, diciamo, un po' alla Bolsonaro, da qualche punto di vista, hanno contribuito ad un mutamento della percezione dell'operato dei governi Orban da parte del popolo ungherese. Alleluia, diciamo! Uno dei peggiori, veramente, esseri al governo in Europa. Ce ne sono tanti altri, però veramente lui odiatissimo da parte mia, no, da parte di tanti. A tal proposito è encomiabile il materiale informativo inerente tali politiche, vista la sempre più crescente difficoltà da parte del popolo ungherese ad accedere ai liberi canali di informazione. Gli stessi ungheresi, secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro, strumento del Parlamento Europeo, sondaggio fatto nell'ottobre 2020, sarebbero propensi all'inserimento di vincoli per l'utilizzo dei fondi europei provenienti dal recovery fund nei riguardi di quei paesi membri che non rispettano lo Stato di diritto e i principi democratici. Proprio l'Unione Europea osserva da lontano i mutamenti della scena politica ungherese, ben conscia dell'importanza dell'appuntamento elettorale del 2022 e del ruolo che la stessa Ungheria ha all'interno dello scacchiere geopolitico europeo in vista di una crescente espansione ad est dell'Europa, chiaramente. Un'Unione Europea che mira alla stabilizzazione della situazione politica in Polonia, Ucraina e Bielorussia, Russia permettendo. Le recenti vittorie della coalizione dei partiti d'opposizione ungheresi alle amministrative del 2019 consigliano una certa fiducia, benché sia facilmente prevedibile come le elezioni non potranno svolgersi in un clima sereno. Chiaramente quando questi dittatori, se li vogliamo chiamare così, anche se sono dittatori all'interno di un di una democrazia che teoricamente funziona, spesso, insomma, sono titubanti a lasciare, appunto, la guida del paese che stanno guidando, e di solito hanno gli imprenditori dalla loro parte, cioè chi ha i soldi, di conseguenza poi anche parte dell'elettorato, con corruzioni spesso o ricatti. Non è assolutamente la stessa questione, però parlavo giusto oggi con una ragazza albanese, appunto si parlava delle elezioni in Albania, e il sentore proprio in quel paese è però proprio questa dinamica qua, cioè che tutti i dipendenti pubblici siano stati costretti a votare di rama, cioè il Partito Socialista al governo, che raggiunge il suo terzo mandato, incredibile per l'Albania, e non solo, insomma, brogli di diverso tipo, dicono, infatti in alcune circoscrizioni l'opposizione del PD, Partito Democratico, che vi ricordo è però centro-destra, diciamo, ha fatto proprio un reclamo, come si dice, alla Corte Costituzionale, per appunto alcune circoscrizioni dove sembrerebbe esserci stati dei brogli. Detto ciò, appunto, cioè, parlavo sempre con questa ragazza, il Partito Democratico ne ha messo del suo perché non ha aumentato il suo elettorato, soprattutto perché, se vi ricordate, era venuto nelle scorse amministrative, aveva boicottato le elezioni, lasciando campo libero e amministrative, sì, amministrative, non politiche, ma amministrative, perdendo quasi tutte le città, il governo di quasi tutte le città albanesi, e questo all'elettorato non è piaciuto. Quell'elettorato che il PD è riuscito a recuperare, in realtà l'ha mangiato dall'altro partito di opposizione, che ha nel nome sempre, se non erro, la nomenclatura socialista, però si oppone a Edi Rama. E ha mangiato a loro l'elettorato, ma non è riuscito a salire e prendere il potere. Ci spiace per invece il sindacalista dei minatori che seguivamo, che purtroppo sembrerebbe non aver vinto. Ho cercato di un po' di notizie, però non è neanche facile perché è un partito minoritario. E poi comunque la legge elettorale era la prima volta che in Albania si usava quella legge elettorale. Sicuramente, come era previsto, non ha favorito appunto i piccoli partiti che dovevano superare una soglia molto alta e non potevano presentarsi in coalizioni. Comunque, tornando ad Orban, invece dell'Ungheria, al di là di tutto, questa è una buona notizia. Speriamo che anche altre leggi, altre malefatte di Orban vengano abrogate. Speriamo nel 2022 non venga rieletto, ma non si sa mai. Passiamo invece a parlare di Croazia. Voglio parlare di Croazia perché anche lì ci sono le amministrative. Domenica 16 maggio, domenica 16 maggio, che c'è già stata. Di quando è questo articolo? Il 14.05. E chi ha vinto? Ora andremo a vederlo. Però volevo parlare di un'altra questione della Croazia, che sono appunto è lo storico verdetto del Tribunale Amministrativo di Zagabria, che segna il diritto all'adozione per le coppie dello stesso sesso. La notizia però viene subito smorzata dal ministro della famiglia, che ha detto di voler far ricorso e due passi avanti e uno indietro quando si parla di diritti LGBT in Croazia. Questo sembra essere il trend generale. I progressi nel paese ci sono, ma sono sempre accompagnati da una qualche ricaduta negativa. L'ultimo esempio è arrivato poche settimane fa. L'associazione croata Famiglia Arcobaleno, che è Dugine Obitelici, ha annunciato il 5 maggio un verdetto storico da parte del Tribunale Amministrativo di Zagabria. Per la prima volta i giudici sono espressi a favore del diritto all'adozione per le coppie dello stesso sesso, spianando la strada ai raggiungimenti di una completa uguaglianza tra le coppie eterosessuali ed omosessuali. Ma ecco che all'indomani dell'annuncio il Ministero del Lavoro, delle Pensioni, della Famiglia e delle Politiche Sociali ha fatto sapere che presenterà un ricorso, mentre nel fine settimana alcuni ultra della squadra di calcio di Fiume hanno pubblicato un video in cui viene dato fuoco alla bandiera arcobaleno appesa davanti alla sede del comune. Appunto, due passi avanti, uno indietro. La decisione storica, per usare la parola di Daniel Martinovic, scusate, il presidente di Famiglia Arcobaleno, è stata resa pubblica mercoledì scorso. Questo verdetto apre la porta a tutte le coppie omosessuali interessate all'adozione, ha detto Martinovic ai giornalisti durante una conferenza stampa tenutasi davanti al Tribunale Amministrativo di Zagabria. La sentenza in questione, data in realtà il 21 aprile scorso, ma le due persone coinvolte, cioè Ivo Segota e Mladen Kozic, hanno preferito non apparire in pubblico e lasciare a Famiglia Arcobaleno e a Daniel Martinovic il compito di fare l'annuncio alla stampa. Il processo che vedeva coinvolto appunto chi sono Segota e Kozic è iniziato nel 2016, quando i due uomini, appena uniti in una partnership di vita, l'unione civile approvata nel 2014 per garantire alle coppie omosessuali gli stessi diritti delle coppie sposate, ha fatto domanda di adozione. Inizialmente ben accolti nel centro sociale in cui si erano recati a Zagabria, si sono visti poco dopo negare il diritto all'adozione perché non sposati ma uniti appunto in una partnership di vita. E quindi dici, ma come? Non siamo uguali, non siamo equiparati. Dato che la legge sugli unioni civili afferma chiaramente che queste partnership sono equiparate al matrimonio in tutti gli aspetti, Segota e Godic hanno allora deciso di fare causa al Ministero degli Affari Sociali e l'Associazione Famiglia Arcobaleno ha messo a loro disposizione un'avvocatessa. Il processo è stato lungo, ma il 21 aprile scorso il tribunale ha dato loro ragione. Per Daniel Martinovic si è trattato di una buona notizia inaspettata, dice. Pensavamo di dover fare ricorso e andare fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha dichiarato il militante LGBT. Invece hanno vinto in primo grado. Non è la prima volta che Ivo Segota e Mladen Kozic battono lo Stato croato in tribunale. A fine 2019 avevano portato a termine un percorso simile concernente il diritto per le coppie omosessuali ad essere inserite nel registro delle famiglie di affido. Allora avevano ottenuto ragione non solo presso il Tribunale Amministrativo di Zagabria, ma anche presso la Corte Costituzionale, che a inizio 2020 ha sancito che anche le coppie unite dalle partnership di vita hanno diritto a proporsi come affidatari. Proprio grazie a quella sentenza nell'attesa che terminasse il processo sull'adozione, Segota e Godic hanno potuto prendere in affidamento due bimbi ed è per proteggere quei minori che i due uomini mantengono ora un profilo mediatico più basso. I verdetti avevano suscitato parecchio scalpore. Anche questa volta il risultato ottenuto appunto in questa vicenda ha acceso qualche polemica in un paese tutto sommato conservatore, dove i movimenti vicini alla Chiesa Cattolica sono riusciti nel 2013 a modificare la Costituzione per limitare la definizione di matrimonio all'unione tra uomo e una donna. Una vittoria di Pirro, dato che l'anno dopo sono arrivate appunto questa già citata partnership di vita. Oltre alle sparate di dito, come quella del deputato di estrema destra Marco Milanovic Litre, secondo cui sarebbe naturale e più sano che i bambini venissero adottati solo da coppie eterosessuali, la reazione del ministro degli affari sociali Josip Aladrovic è stata di poco ambigua. No comment sul caso, rassicurazioni sul fatto che il governo rispetterà le decisioni del tribunale, per poi finire con l'annuncio di un ricorso. Mi dice, no, non ti preoccupate, è così, non commento, comunque il governo rispetta le decisioni del tribunale, però comunque non si fa ricorso. Va bene. La reazione più clamorosa, tuttavia, è arrivata da Fiume, dove sabato sera un paio di ultra della squadra di calcio locale hanno pubblicato un video in cui hanno dato fuoco alla bandiera arcobalena appesa sulla facciata del comune. Il video è apparso sul profilo Instagram Rigecani1987, legato in modo non ufficiale all'Armada, il gruppo ultra di Fiume, e inquadra due o tre persone mentre accendono di notte un razzo segnaletico attaccato ad una lunga asta e danno fuoco, dopo diversi goffi tentativi, alla bandiera. Nel messaggio che accompagna il video, i tifosi hanno scritto: questa è la nostra risposta alla recente entrata in vigore della legge sull'adozione dei bambini da parte di coppie gay, testimoniando di non aver nemmeno capito il fatto d'attualità in questione. L'episodio omofobo, che pare risalga all'ottobre scorso, quando i dipendenti del comune hanno trovato la bandiera arcobaleno bruciata, i tifosi hanno dunque aspettato 6 mesi prima di pubblicare un video d'archivio, ha ovviamente attirato reazioni di condanna da ogni parte, a cominciare dai commenti sullo stesso profilo Instagram dei tifosi, che ora però è stato chiuso, oscurato. Abbiamo già sporto denuncia a chi gestiva quell'account Instagram, dovrà ora rispondere di incitazione all'odio, ma purtroppo questo non è il primo caso, lamenta Martinovic, citando fatti simili e recenti a Castella, Imotski e da ultimo al parco Maximir a Zagabria. Per quanto riguarda le scelte del ministero di fare ricorso, invece il militante LGBT non si perde d'animo. È una mossa preelettorale in vista delle elezioni amministrative di quando il 16 maggio ci sono state le elezioni, tant'è che non hanno nemmeno precisato in cosa la sentenza sarebbe ingiusta, ma hanno solo detto che la spiegazione del verdetto non è chiara. Analizza questo l'analisi di Martinovic. Insomma, il governo Plenković si sarebbe limitato a una mossa formale, tanto per non perdere la faccia davanti al suo elettorato più conservatore, ma dietro le quinte Martinovic assicura che il vento sta cambiando. Il ministero ci ha ricevuti 2 settimane fa e ha assicurato che stanno lavorando perché il sistema delle adozioni sia più rapido, accessibile e moderno. Secondo me vogliono far vedere alla Germania che la Croazia non è la Polonia o l'Ungheria, azzarda Martinovic, che aggiunge: comunque, finché non vedo una coppia allo stesso sesso adottare un bambino in Croazia, io non ci credo. Allora, appunto, volevo guardare queste... che l'articolo non andava bene. Il piccolo Balcani, in questa... vediamo cosa ci dice. Sì, certo. No, non accettiamo niente, maledetti. Allora, il parlamentare Tomasevic incassa il 41% al primo turno, ha spalato in testa l'outsider Pujak, L'SDP regge a fiume. Oh no, non possiamo leggerlo perché è a pagamento. Uffa. Allora, tutte le elezioni. Vogliamo sapere come sono. Vabbè, andiamo avanti, bombate, bombattesse. E poi troverò questa notizia durante il prossimo pezzo. Però rimaniamo in appunto tema anti-LGBT, diciamo, no, nel caso della Croazia invece buono. Nel caso invece della Moldavia, gli insospettabili socialisti puntano la campagna elettorale anche sull'anti-LGBT. In Moldavia si avvicinano le elezioni politiche anticipate, che sono previste l'11 luglio, ed il Partito Socialista cerca di portare il dibattito della campagna elettorale sul tema della famiglia. Ha proposto una modifica costituzionale per vietare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Vogliamo consolidare l'istituzione della famiglia e introdurre delle sanzioni penali contro la promozione di relazioni sessuali non tradizionali. Capito? Sanzioni penali. Ha dichiarato in Parlamento il deputato socialista Vasile Bolea. La comunità LGBT della Moldavia ha reagito per voce dell'associazione Centro di Informazione Gender DCM. Si tratta di un tentativo di manipolare l'opinione pubblica e di una tattica per distogliere l'attenzione dagli elettori dai problemi urgenti del paese. Non è certa la prima volta che il Partito Socialista ricorre a questa strategia, questo sottolinea l'associazione. Anche se ormai questo sembra essere divenuto una sorta di rituale prima di ogni tornata elettorale, ritengo l'elettorato moldavo sia maturo ed esiga soluzioni ai veri problemi del paese e non propaganda. Questo lo dichiara Anastasia Danilova, direttrice esecutiva appunto di Gender Doc. E niente, questa era una notizia piuttosto brutta, devo dire, dalla Moldavia. Ci spostiamo a questo punto, direi che ci spostiamo in Turchia. No, la Turchia la teniamo per dopo. Vorrei invece parlare di Polonia. Una notizia abbastanza veloce, perché è stato arrestato una spia russa in Polonia. L'agenzia di controintelligenza della Polonia ha annunciato l'arresto di un cittadino polacco che avrebbe ammesso di spiare per conto dei servizi segreti militari russi. L'uomo di 43 anni è stato nominato solo come Marcin K, in conformità con la legge polacca. Secondo quanto riferito, è stato arrestato il 5 maggio da agenti dell'Agenzia per la Sicurezza Interna, l'agenzia di controspionaggio nazionale della Polonia. Secondo il portavoce dell'ABW, appunto la Sicurezza Interna, Stanislav Zarin, la spia accusata aveva consegnato informazioni e materiali riservati ai servizi segreti russi. La maggior parte delle informazioni classificate si riferiva al campo militare. I russi hanno anche ricevuto informazioni sensibili relative a entità e cittadini polacchi, secondo il pubblico ministero. Il governo polacco ha definito l'informazione estremamente importante per le operazioni russe, a scapito della Repubblica di Polonia. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul caso. È importante sottolineare che le autorità polacche non hanno condiviso le informazioni sui possibili gestori russi di Marcin K, che probabilmente sono dipendenti dell'ambasciata russa a Varsavia. Cioè non hanno detto se ci sono complici, chi è che li mano, insomma, che dava i compiti di, o chi gli ha passato le notizie. Cioè, per esempio, per intendersi, se vi ricordate, è stato arrestato, no? Qui in Italia, qui da noi, quel soldato, quel della Marina Militare, se non erro, che passava, l'hanno beccato a passare informazioni proprio sempre alla Russia, a una spia, e chiaramente hanno arrestato lui, arrestato la spia e arrestato anche altri complici o persone che sapevano in qualche modo cosa stava succedendo. Insomma, in Polonia per ora non fanno sapere chi fosse, chi li aiutasse, chi passasse le informazioni a questa spia russa. Questo gioco delle spie è tornato in auge da un po' di tempo, si sente sempre di più la scoperta di spie. Probabilmente in realtà non è che sia aumentata particolarmente lo scovare le spie. Probabilmente è una roba che fa più notizia e che serve per tenere questa ansia nell'aria. Ansia anche però in parte giustificata, viste tutte le notizie che diamo tutte le volte in generale sulla geopolitica. Infatti mi collegherei da questo punto di vista al Nord Stream 2. Ne abbiamo parlato tante volte, questo gasdotto che parte da che passa dal nord, diciamo dal Mar Baltico, e che chiaramente gli Stati Uniti d'America, essendoci la Russia di mezzo, assolutamente combattono, non lo vogliono, però ci sono di mezzo finanziamenti già spesi di nazioni molto importanti come la Germania, e infatti sta andando avanti. Infatti gli USA hanno formalmente inserito nella lista nera più di una dozzina di navi russe coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che attualmente è ancora in fase di completamento nelle acque danesi. Per sanzionare queste navi, gli USA hanno fatto riferimento a due norme: il CATSA, cioè il Countering American Adversaries Through Sanctions Act, e il PAESA, Protecting European Energy Security Act, insomma due leggi americane. La prima impone nuove sanzioni a Iran, Russia e Corea del Nord, mentre la seconda colpisce ulteriormente le navi e le società già soggette a restrizioni. Queste entità sono le navi Academic Chersky, Vladislav Zritsov, Baltiski Yislovin, eccetera, eccetera. E società di servizi come la Coxochimtrans, la Monstrans, la Samara Het and Energy Property Fund e la Maritime Rescue Service. La mossa, ampiamente attesa dal Dipartimento del Tesoro degli USA, è arrivata tra le critiche dei repubblicani del Congresso e gli appelli allo stop dei governi dell'Europa orientale, che chiaramente sono coinvolti e quindi sono contro. Tra l'altro, in questi giorni, criminali informatici hanno, si dice che hanno sede in Russia, hanno messo fuori uso un importante oleodotto americano, lasciando migliaia di stazioni di servizio nel sud-est del paese con carenza di carburante. Per questa ragione il presidente Joe Biden ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia ha lanciato una nuova task force per rafforzare la sicurezza informatica del governo federale. Biden è stato criticato per aver cancellato a gennaio il progetto dell'oleodotto Keystone XL dal Canada agli USA, citando la necessità di combattere il cambiamento climatico e a seguito delle proteste delle popolazioni native Sioux del Nord America. Chiaramente che ne fanno sempre le spese. Il gasdotto nel Mar Baltico è stato quasi completato e porterà il gas russo direttamente in Germania, rendendo Berlino maggiormente influenzabile dalla politica russa, aggirando le rotte terrestri che attraversano l'Ucraina, la Bielorussia e altri paesi che si troveranno ad essere privati di elevate tasse di transito. L'oleodotto è stato sostenuto dal governo della cancelliera Angela Merkel, che ora si trova in una situazione difficile con gli USA. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto di aver parlato con il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas dell'opposizione di Washington all'oleodotto, ma il governo tedesco ha respinto gli appelli USA per porre fine al progetto. Biden tuttavia non intende inasprire le relazioni con la Germania in un momento di avvicinamento della sua amministrazione agli alleati europei. Il progetto doveva inizialmente essere completato alla fine del 2019, ma le sanzioni statunitensi hanno costretto le società italiane e svizzere a ritirarsi dal progetto, ritardando la costruzione dell'opera. Il gasdotto è infatti motivo di controversie per l'Unione Europea, tant'è che il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di interrompere il progetto Nord Stream 2 con una risoluzione tuttavia non vincolante, e la questione è ora nelle mani del Consiglio Europeo, che deve decidere se intervenire o meno, in quanto molti paesi hanno una partecipazione con le loro società nel progetto. Oltre alle società russa Gazprom, chiaramente sempre onnipresente, e ai finanziatori austriaci, le principali società che partecipano al progetto sono la società britannico-olandese Shell, la società tedesca Uniper e Wintershall, e la società francese Engie. Da sempre la questione energetica mette in difficoltà l'Unione Europea nei suoi rapporti con gli USA per il suo inevitabile interfacciarsi con la Russia. Però d'altronde in questo gioco la ricerca delle energie c'è poco da fare. Ci sono altri oleodotti che stanno nascendo o che dovrebbero nascere, su quelli che passano dal Mediterraneo, peraltro che arriveranno proprio da noi. C'è un interessante articolo su, se non sbaglio, ve lo dico subito, l'ho trovato su proprio qua, su notiziegeopolitiche.net, che parla appunto dei progetti sul Mediterraneo di Erdogan, in particolar modo chiaramente tutti gli interessi nella Libia, che è diventata in parte effettivamente una sorta di base turca, perché nella lotta, diciamo, per il potere fra i due generali, da una parte la Russia sostiene uno, dall'altra la Turchia l'altro. Chiaramente nel mezzo c'è anche la Francia e ci siamo anche noi, però diciamo che in realtà si stanno scontrando particolarmente queste due nazioni per avere una base, appunto, un appoggio proprio per il Mediterraneo. E la Turchia, dice l'articolo, sta un po' vincendo da un certo punto di vista, e la sua arroganza, c'è questo suo vincere, diciamo, leggermente sugli altri, è denotato anche da, appunto, quello. Avete visto quello che sta succedendo a tutti i pescatori, soprattutto italiani, sono stati speronati, sassaiolati, gli hanno addirittura sparato contro. Perché Erdogan, appunto, sta aumentando la pressione proprio sul Mediterraneo, non solo sulla questione della Grecia e di Cipro, che ne abbiamo parlato ampiamente, dove però comunque ci sono navi da guerra italiane, navi da guerra francesi che pattugliano, di là, che è una terra di nessuno alla fine, ancora la Libia, è un posto da sfruttare, anche perché la Libia è piena, tra l'altro, di risorse energetiche. Comunque, non perdiamoci, se volete andatevi a cercare questo su notiziegeopolitiche.net, questo articolo. C'è un'altra questione interessante, se non erro, letto sempre su questo notiziegeopolitiche.net, che non avevo mai aperto, ho aperto per la prima volta oggi, e era un altro articolo che non sto a leggervi tutto, però è interessante, legato, e mi collego alla notizia, appunto, che abbiamo parlato del Nord Stream e di questi hacker russi che... O sedicenti, no, sedicenti, altri dicono di loro, non sono sedicenti, che forse sono un po' alto, abbassiamoci un goccioletto. Fondamentalmente, no, come sapete, tutte le internet, buona parte di internet, buona parte delle informazioni passano attraverso i cavi ottici che sono adagiati sul fondale di molti mari, Mediterraneo, ma gli oceani, dappertutto, su tutta la Terra. Sono cavi fondamentali insomma, per l'economia, per le comunicazioni mondiali, e sono cavi però anche facilmente intercettabili. Dice, insomma, in qualche modo, cioè, facilmente devi avere delle risorse che ha uno stato grande, che quindi c'hai sommergibili apposta per andare, o delle stazioni di ascolto che calano nel mare, però quella è un'altra delle frontiere di scontro. Proprio per reperire, rubare informazioni, e lì davvero questi canali sottomarini, questi tubi sottomarini non sono difendibili, non in nessun modo, sono troppo lunghi, non li puoi difendere. E quindi dice, è un'altra delle frontiere di scontro, soprattutto appunto informatico e, diciamo, di tecnologia di intercettazione, ecco. Dove si rubano informazioni di tutti i tipi, soprattutto economiche o movimenti. Ma insomma, anche quello è una questione piuttosto interessante, però comunque l'articolo rimaneva sul vago, e quindi niente, però l'ho trovato molto interessante. Comunque, andiamo con un altro pezzo. Io tanto cerco la notizia su come sono andate queste benedette elezioni in Croazia, e poi ritorniamo, parliamo appunto Bielorussia, Lukashenko e molto altro. Quindi rimanete qui con me, al buon Tuco, che anzi vi saluta, e niente, wombat wombat.
Čorba, dvaj skinti tiket je, vas krsal sloba. Evropa nas čeka, frižider ko apoteka, ima leba i kečapa, može mirno da se spava. Na tebe u tenis, u gaćama pau, iz pazara original Levis, sloboda je pau. Samo da se svira fudbal. treba. U društvu uvek lakše je kad probleme imaš. Trudit ću se da mi bude bolja perspektiva. Perspektiva, perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva i zdravstvena piva.
Allora, rieccoci qua, questo è l'Uro dei Balcani, appunto, allora mi sono informato, l'HDZ del Premier uscente Plenkovic ci aggiudica 66 seggi, peggior, controlliamo che sia tutto giusto, la data, dove la mettete voi maledetti, sì, no, vedi, no, non va bene, non va bene. Va bene, allora l'unica cosa che ho trovato è questa. I risultati definitivi delle elezioni tenutesi il 20 maggio, i partiti della coalizione governativa hanno 3.765 mandati nelle assemblee comunali, Partito Cittadino della Croazia 1.508, Partito Socialdemocratico 1.300, il blocco croato, ma la coalizione locale non segue sempre logica. Vabbè, niente, però c'è una notizia divertente, notizia tragicomica, nel comune slavonese Vladisavic due figli dello stesso padre di nazionalità serba, ma l'uno di madre croata e l'altro di madre ungherese, guidavano due liste di partiti governativi, il primo la lista dell'HSS, il secondo dell'SDP. Il fratello maggiore non ha voluto fare la coalizione post-elettorale con il fratello minore, dicendo che non aveva intenzione di collaborare con un serbo. È tuo fratello, scemo! Ha scelto quindi la coalizione dell'HDZ nella località partito minoritario e grazie all'HDZ è diventato sindaco. Sembra però che sarà espulso dall'HSS. Vabbè, scemo. Vabbè, continuerò a cercare. Intanto andiamo a parlare di Turchia. Turchia, donne e giornaliste, la repressione raddoppia. Un recente rapporto della Coalition for Women in Journalism evidenzia che la Turchia è al primo posto al mondo per attacchi e minacce contro le giornaliste. Tra gennaio e aprile 2021, 114 giornaliste ne sono state vittime, mentre 50 giornaliste sono state convocate in un tribunale, trovandosi a rispondere di accuse montate ad arte, 22 sono state aggredite sul posto di lavoro, 15 sono state vittime di violenza della polizia, 14 imprigionate, 3 condannate a pene detentive e altre 3 espulse dal paese. Le giornaliste esposte a queste minacce sono ridotte spesso a praticare l'autocensura o ad abbandonare la professione. Per Scott Griffin, vice direttore dell'International Press Institute, le giornaliste sono doppiamente minacciate a causa del loro lavoro e del loro genere, il che riflette il sessismo della società. Uno studio della IP, appunto l'International Press Institute, ha dimostrato che gli attacchi informatici contro le giornaliste sono più gravi di quelli subiti dai colleghi maschi e gli insulti e le minacce che ricevono sono spesso di natura sessuale. Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul è stata una grande delusione per le donne che lottano per i propri diritti e l'uguaglianza di genere. L'impunità per i crimini e la violenza contro le donne è diventata la nuova normalità per questo paese. Questo lo sottolinea Renan Akyavas, coordinatrice del programma IPI per la Turchia. Quindi niente, sempre e solo brutte notizie dalla Turchia. Sempre e solo. Mamma mia, altro personaggio che odio abbastanza. Comunque, sempre la Turchia, rimanendo sempre... nello stesso paese, il presidente Erdogan sembra pronto a far partire il progetto folle, insomma, che viene detto a livello internazionale folle, del Canal Istanbul, il canale artificiale che dovrebbe raddoppiare il Bosforo, nonostante le preoccupazioni sul possibile impatto ambientale e geopolitico dell'opera. Il punto. Facciamo il punto appunto con Filippo Cicciu, che ha scritto un interessante articolo il 25 di maggio, appunto su questo. Allora, chissà se le sfumature di turchese che ogni anno colorano il Bosporo tingeranno anche le acque del canale Istanbul. È questo il nome del progetto più ambizioso del presidente turco, un canale artificiale lungo 45 km per collegare il Mar Nero al Mar di Marmara e alleggerire il traffico marittimo che congestiona la gola. Con questo termine, Bogaz, in Turchia è conosciuto il Bosforo, della metropoli turca. Il magico corso d'acqua, che separa in due sponde la città di Istanbul, non è solo uno dei tratti di mare più affascinanti al mondo, ma anche lo spazio che consente la navigazione dal Mar Nero allo Stretto dei Dardanelli. La porta del Mediterraneo, non solo per la Russia di Putin, ma anche per Ucraina, Romania, Bulgaria e Georgia. Un percorso dunque fitto di implicazioni geopolitiche, oltre che di enormi navi che ogni giorno lo attraversano. Nel 2014 erano 26.000, lo scorso anno sono state oltre 40.000 le imbarcazioni commerciali che sono passate per le acque del Bosforo. Considerando anche il traffico relativo ai traghetti, da trasporto pubblico e privato, è innegabile che il canale che separa le due sponde di Istanbul sia uno dei tratti di mare più trafficati al mondo. Ed è questa la motivazione che il presidente turco utilizza per difendere pubblicamente la realizzazione appunto del canale Istanbul. L'idea di creare un canale parallelo al Bosforo si perde nella storia imperiale della città. Sia bizantino che ottomano, cioè quando sia nel periodo bizantino che nel periodo ottomano, l'idea già c'era. In tempi più recenti un progetto analogo era stato proposto nelle campagne elettorali per le elezioni municipali di Istanbul dal partito di centrosinistra, il DSP, ma fu subito abbandonata perché quelle consultazioni furono vinte dal candidato avversario. Un giovane Recep Tayyip Erdogan, che diventando sindaco di Istanbul nel 1994, lanciò la sua lunga carriera politica. È da almeno 10 anni che Erdogan menziona l'idea di costruire il canale Istanbul, ma il progetto ha iniziato ad avere una forma più concreta soltanto dopo l'apertura della prima gara d'appalto per la costruzione dei ponti sul nuovo canale artificiale il 26 marzo dell'anno scorso. Nonostante siano anche stati approvati i permessi ufficiali, la zona dove dovrebbe sorgere il canale Istanbul è rimasta per ora uguale a come si presentava 10 anni fa. L'area rurale nella periferia occidentale di Istanbul, designata per la costruzione del canale, è oggi un luogo dove si possono trovare allevamenti di bufali, fattorie e campi di ortaggi. Nessun cantiere è stato per ora aperto, anche se si vocifera che nei primi giorni di giugno potrebbe essere organizzata una cerimonia in cui lo stesso presidente poserebbe la prima pietra per l'inaugurazione dei lavori. Quel che per ora è certo è che parte dell'area destinata alla costruzione del canale è stata già acquistata da aziende vicine al presidente, oltre che dalla famiglia dell'emiro del Qatar, e che il progetto, spesso definito folle, ha già raccolto una forte e molto eterogenea opposizione in Turchia. Chi c'è contro? Infatti, andiamo a vedere. Sarà la fine di Istanbul, questa è l'opinione sul canale di Ekrem Imamoglu, che dopo le elezioni del 2019 è diventato il sindaco della megalopoli turca, battendo per quasi 1 milione di voti il candidato appoggiato da Erdogan e strappando Istanbul dal partito del presidente turco che l'aveva governata per decenni, appunto a partire anche da lui. Secondo Imamoglu, il nuovo canale artificiale non è solo un tradimento per Istanbul, ma letteralmente ucciderebbe la città. Il primo cittadino fa riferimento agli oltre 200.000 alberi che dovrebbero essere tagliati e ai 10.000 ettari di terreno coltivabile che dovrebbero sparire per far spazio al percorso del canale. Da quando è stato eletto, il sindaco Imamoglu ha dichiarato guerra a Canale Istanbul con una campagna retorica dai tratti ambientalisti, ma declinata anche in azioni concrete, come una raccolta firme contro il progetto molto partecipata, ma probabilmente inefficace dal punto di vista legale, per bloccare i lavori nel caso dovessero iniziare davvero. Cambiamenti irreversibili all'ecosistema marittimo, prosciugamento di riserve idriche e aumento di rischi sismici per la città sono gli altri argomenti spesso citati da chi non vuole il nuovo canale parallelo al Bosforo. L'opposizione a Canale Istanbul non è però soltanto una battaglia per l'ambiente. Il 3 aprile un centinaio di ammiragli in pensione hanno firmato una lettera che criticava Canale Istanbul perché la costruzione del nuovo canale creerebbe le condizioni per un ritiro della Turchia dalla Convenzione di Montreux, l'accordo internazionale che regola il passaggio delle navi sul Bosforo, concedendo ad Ankara un ampio margine di controllo. Quindi se escono dalla Convenzione di Montreux perdono però, è vero che si creano un altro canale parallelo, però perdono questi ampi margini di controllo che hanno invece direttamente sul Bosforo. Firmata nel 1936 in Svizzera, la convenzione concede il libero passaggio di imbarcazioni commerciali mentre pone dei limiti precisi al transito di navi da guerra sul Bosforo. In questo caso Ankara deve essere informata 8 giorni prima, mentre gli stati che non si affacciano direttamente sul Mar Nero sono comunque soggetti a limitazioni per quanto riguarda la dimensione della flotta che può transitare. Di fatto la Convenzione di Montreux concede ad Ankara le chiavi di una delle porte più ambite del Mediterraneo e in qualche modo argina lo spazio di manovra di Russia e Stati Uniti. Quest'ultimi, non affacciandosi sul Mar Nero, sono soggetti a dei limiti riguardo al passaggio su Dardanelli e Bosforo. La lettera firmata dagli ammiragli in pensione criticava Canale Istanbul citando l'importanza della Convenzione di Montreux per la sicurezza di Ankara, ma in questo appello Erdogan ha visto soprattutto un monito che ricordava gli ultimatum lanciati dai militari prima dei colpi di Stato che hanno segnato la storia della Turchia repubblicana. 10 tra gli ammiragli firmatari delle lettere sono stati messi in arresto per una settimana. Il presidente turco ha pubblicamente affermato di non avere alcuna intenzione di stracciare la Convenzione di Montreux. In realtà, se il canale Istanbul venisse davvero costruito, il presidente turco si troverebbe nelle condizioni di poter decidere come amministrare il nuovo canale parallelo al Bosforo, anche senza ritirare la Turchia dalla Convenzione di Montreux. Però bisogna vedere poi come reagiscono gli altri firmatari di questa convenzione. Ma in tutto ciò, chi paga questo canale? Secondo un recente sondaggio, quasi la metà della popolazione turca non approva l'idea di costruire il canale parallelo al Bosforo, ma l'opposizione meno manifesta e nello stesso tempo più rilevante a Canale Istanbul è quella arrivata improvvisamente da 4 delle principali banche turche che, secondo un'inchiesta esclusiva pubblicata recentemente da Reuters, hanno già deciso che non finanzieranno il progetto. Il cui costo nel 2019 era stato stimato in 75 miliardi di lire turche, all'epoca circa 13 miliardi di dollari. I banchieri intervistati hanno citato rischi troppo alti a livello ambientale per poter partecipare al finanziamento. Uno di loro ha anche affermato che nessuna banca turca potrebbe davvero permettersi di partecipare a un progetto di questo tipo. La determinazione di Erdogan riguardo a realizzare il sogno del canale non sembra però scalfita nemmeno dal mancato appoggio da parte del settore bancario. Se il cantiere per la costruzione del canale parallelo al Bosforo verrà davvero aperto a sostenere i costi, saranno dunque in parte investitori stranieri, a cui dovrà essere corrisposta una ricompensa che potrebbe riguardare non soltanto termini economici, come introiti raccolti da un pedaggio, tipo fatto pagare alle navi in transito, ma anche geopolitici, considerate le implicazioni strategiche di avere un nuovo canale parallelo al Bosforo, ma non sottoposto agli stessi regolamenti di Montreux. Chi sono questi? Molto probabilmente sono appunto Qatar, forse Emirati Arabi, non so. Però Emirati Arabi in realtà non so, non ho capito se sono proprio amici. Perché appunto la famiglia dell'emiro del Qatar ha acquistato aziende, ha acquistato appunto parte del territorio che verrà usato per costruire. Quindi probabilmente metteranno i loro miliardi derivanti dalla vendita del petrolio. E quindi insomma niente, questa era la notizia molto interessante devo dire riguardo al canale Istanbul. Vedremo un po' come andrà a finire perché è una questione piuttosto interessante. Passiamo invece a questo punto a Lukashenko, ripercorriamo questa notizia. Appunto, il presidente della commissione Ursula von der Leyen ha annunciato conseguenze per il comportamento irresponsabile appunto della leadership bielorussa e già oggi le rappresentanze delle 27 paesi dell'Unione Europea si incontreranno a Bruxelles per stabilire una risposta comune a quasi certamente sanzioni per il grave dirottamento. Lo sapete tutti cosa è successo. Un aereo della Ryanair il 23 maggio, in viaggio da Atene a Vilnius, è stato costretto ad atterrare all'aeroporto di Minsk con la scusa della presenza di due bombe a bordo, cosa poi rivelatasi falsa, mentre un caccia MiG-29 volava per assicurare l'atterraggio del mezzo. Alla notizia delle due bombe a bordo, lanciata da una torre di controllo bielorussa, sono stati i piloti stessi a chiedere di compiere l'atterraggio in emergenza e Minsk, come previsto dal protocollo, ma una volta a terra gli agenti del KGB bielorusso hanno arrestato due persone, due giovani. Si tratta dell'oppositore bielorusso Roman Protasevich, ex direttore del canale indipendente Nexta, attraverso il quale aveva documentato la violenta repressione della polizia bielorussa durante la manifestazione antiregime, e di una studentessa russa impegnata in un master presso l'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell'ambito di un programma di diritto internazionale dell'Unione Europea, Sofia Sapeg. Per le autorità bielorusse, Roman era nella lista dei ricercati per terrorismo ed estremismo nel quadro delle proteste antiregime che si susseguono dalle controverse elezioni di agosto, che hanno visto la vittoria, almeno sulla carta, del Rais Lukashenko con l'80,23%, che è al potere dal 1994. Svetlana Tikhanovskaya, che secondo le opposizioni sarebbe la reale vincitrice, che ha... Questo comunque, insomma, è una roba controversa, che secondo le opposizioni sarebbe la reale vincitrice, che ha scelto l'autoesilio per motivi di sicurezza dopo che il marito è stato arrestato, ha affermato che il regime ha forzato l'atterraggio dell'aereo in Minsk per arrestare il giornalista e attivista Roman, che ora rischia la pena di morte. La condanna della cancelliera europea e degli esponenti dell'Unione è pressoché unanime, ed il segretario di Stato degli USA, Anthony Blinken, ha parlato di atto scioccante e ha chiesto l'immediato rilascio della giornalista. Le proteste in Bielorussia per il controverso risultato delle elezioni di agosto si sono tradotte in numerosi arresti, scioperi e licenziamenti. Si calcola che sono 9.312 le persone arrestate nelle corpose proteste, 6 manifestanti morti e 300 feriti. Vi sono anche 76 individui dati come dispersi. La situazione in Bielorussia è piuttosto confusa. È chiaro che sta usando la forza il presidente bielorusso, Lukashenko, appunto, e che sta arrestando a manetta e di continuo persone. Insomma, abbiamo visto Claudio Locatelli che raccontò proprio in diretta che è stato arrestato pure lui, pur essendo giornalista. La situazione non è tranquilla, però secondo me non è così lineare, bianco e nero, Lukashenko nero e quegli altri bianchi. È una situazione secondo me piuttosto complicata che prima o poi riuscirò a dipanare e quando ci riuscirò ve lo dirò subito, immediatamente. Comunque, quindi, niente, questa era la notizia della Bielorussia, forse l'avevate già sentita, io ve la ridico perché comunque è una roba pesa che venga un aereo di linea, venga dirottato e fatto atterrare per arrestare degli oppositori. E niente, insomma, è una roba abbastanza pesa. Comunque, anche qui abbiamo terminato, direi di mettere un pezzaccio per poi parlare di Georgia, giusto per continuare un po' la narrazione di quel paese che avevamo, c'era anche questa versione, vabbè, poi vedremo. Slovenia, vertici sui Balcani, focus allargamento europeo. Parliamo anche un gocciolino di questo. No, questo non interessava a me. Scontro a fuoco, frontiere fra Pakistan e Afghanistan. Ma volevo leggermelo. Se vi interessa, sicurezza internazionale.luis.it. Comunque andiamo con un pezzaccio e poi altre notizie e ci scegliamo assolutamente il rap balcanico. Rimanete qui con l'Urlo dei Balcani su Radio Womba.
Svaki ormar, gde si arte pitino, esi mi dobar. Javljam se kroz prozor dok lagano vozim kola i svima bićem, esi mi dobar. Dobar kao buksna masta prva jutarnja, dobar kao listić od 50.000. Dobar koga pijan, sednem za volan kad me startuju panduri, pitaju, esi
si mi doma.
Teli u stanicu da me vode odma, da me ne bi prebili i mora budem doma. I kad me sretnu lubeničar i stolar, pitaju me ajzače, esi mi doma. Nego šta, nego da sam doma. Crno četiri buksne kad je bila rana zora. Svakog dana jednom dnevno jer se tako mora. Deset piva najmanje i nekoliko bombona.
Esi mi doma, 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 esi mi doma.
I kao Bruce Veno sobar, mnogo sam dobar, kao sa Kudrom Pablo Escobar, kao na mirnom moru stari mornar, kraj karijere za prezime Šokra, dobar, kroz kraj ide mi kolica rolam, u kolicima mi dete pa nemam volan. Esi mi dobar, a tako moram, bolji nego krediti što je davo Boban, i kad mi priđe neki smarač ja mu kažem odma, esi mi Boban, ej, esi mi Boban, esi mi dobar. Pitao me komša, dobro sam koji s plavog orkestra loša, dobro sam kao pare koje ima koša, pozdrav za Miljuša, esi mi dobar, kao diploma koju ima Toma Grobar, plaćen sam u potpunosti i sad sam dobar, konobar, esi mi živ, esi mi dobar, daj šta će dame, daj šta će gospoda.
Esi mi dobar, 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 esi mi dobar. Esi mi dobar, esi mi dobar.
Ha, dobar, kao ta je legla tupla. Dobar, kao kad je puna šufla. Dobar, kao svaka bet kopirstva. Dobar, jer je puna kesica od pruga. Tu smo po kraju, gori peta buksna. Dobar, bio juče, bit ću i sutra. Gledam kako prolaze bičarke iz huda. Dobra im sisa, dobra im bulja. Dobar, neću drgra, neću iz huda, neću iz huda.
Dobar,
reko, neću iz huda. Zvaćemo viklera da dođe sa brda. I napisat će se pujstra, ova je za biti nešto bleje po jukra.
Esi mi dobar,
znaš da ko bok sam, cirnut ćemo vopsići ceo taj zonfa.
Esi mi dobar, 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 esi mi dobar. Esi mi dobar, esi mi dobar.
Oh, nulla, eh? Non si riesce a capire chi ha vinto in Croazia. Erano amministrative, però ero abbastanza interessato. Nulla, continuo a non trovare roba recente. Che sia stato rinviato? Potrebbe anche darsi, perché Google mi dice, Google maledetto, mi dice rinvio. Se noi scriviamo rinvio... Riassunto, vai, riassunto. Oh, vediamo. Allora, oi oi, l'avanti. Allora, no, sono previste. Però scrivi 19 marzo. Ah, marzo. Niente, ragazzi e ragazze, non c'è verso. Comunque, andiamo avanti con le notizie invece che volevo assolutamente. Allora, per concludere la notizia di prima, c'era anche la risposta del governo bielorusso. Cioè, dice, le autorità della Bielorussia hanno commentato le accuse mosse dalla comunità internazionale. Secondo quanto riportato l'agenzia di stampa RIA Novosti, che è russa, il portavoce del Ministero degli Esteri di Minsk, che è Anatoly Gladz, ha affermato che le azioni della Bielorussia sono state condotte nel pieno rispetto delle norme di diritto internazionale, al fine di garantire la sicurezza del paese. Gladz ha altresì affermato che Minsk si rende disponibile a raccogliere esperti per valutare da vicino la situazione e assicurarsi che non sia stata fatta alcuna violazione. Criticando la fretta con cui l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno condannato il dirottamento del volo Ryanair, Gladz ha contestato la politicizzazione occidentale della questione, dato che Le accuse mosse sono infondate e non confermate. Inoltre, a detta del portavoce degli esteri di Minsk, né Washington né Bruxelles sarebbero interessati ad analizzare la questione in modo oggettivo, perché non hanno subito iniziato a valutare nuove sanzioni punitive. Glazia si è altresì scusato con i passeggeri presenti sul volo 737-800 Atene-Vilnius, affermando però che le norme di sicurezza aerea rappresentano una priorità assoluta, ragione per cui Lukashenko avrebbe dato l'ordine di dirottamento. Nel frattempo, lo stesso 24 maggio, il direttore esecutivo della compagnia aerea irlandese Ryanair, che è appunto Michael O'Leary, ha affermato che diversi ufficiali del KGB, l'intelligence bielorusso, sarebbero stati a bordo del volo. Tuttavia, considerando che l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica hanno avviato un procedimento penale per indagare sulla questione, Oli ha reso noto di non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla questione. A seguito di quanto accaduto, il 23 maggio, la compagnia aerea lettone Air Baltic ha dichiarato di aver interrotto i voli che sorvolano lo spazio bielorusso. Analoghe misure potrebbero essere prese dall'Unione Europea, e questo lo afferma il ministro degli affari esteri della Lettonia, Edgars Rinkevičs. Anche la Russia ha commentato la vicenda, prendendo le parti della Bielorussia, chiaramente. Il ministro degli esteri del paese, appunto, che è Lavrov, per noi spesso citato, ha dichiarato che la Russia non intende lasciare la Bielorussia sola in questo momento difficile. Lavrov ha continuato ribadendo che Mosca è pronta a supportare il nostro vicino alleato, con il quale abbiamo un legame fraterno. Parallelamente, la portavoce degli esteri russa, Maria Zakharova, ha definito scioccante la reazione dell'Occidente, accusando il blocco europeo e gli Stati Uniti di essere imparziali nella valutazione di questioni analoghe, facendo riferimento a quanto accaduto il 2 luglio 2013, quando Bruxelles e Washington dirottarono un volo proveniente da Mosca per il sospetto che a bordo vi fosse l'ex contractor della CIA, Edward Snowden, il quale era scusato di aver diffuso informazioni confidenziali riguardanti i programmi di sorveglianza di massa della National Security Agency. Vabbè, lo sapete tutti, ve lo ricordate tutta la storia di Snowden. Tuttavia, sullo stesso aereo vi erano anche il presidente della Bolivia, Evo Morales. È importante ricordare che, a seguito dell'episodio del 2 luglio 2013, l'ambasciatore boliviano presso le Nazioni Unite, Sasha Laurelint, ha offerto asilo politico a Snowden e ha presentato una denuncia al loro segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, perché Morales era stato vittima di un atto di aggressione da parte di vari paesi europei, i quali hanno messo in pericolo la sua vita e quella dell'equipaggio. Il 23 maggio il presidente della Bielorussia, Lukashenko, ha ordinato... Lewis ha ordinato a un caccia MiG-29 e a un elicottero Mi-24 ad intercettare l'aereo di linea che volava, appunto, come sappiamo. Pretesto della bomba, in realtà a bordo del volo non è stato ritrovato alcun esplosivo, ma lo scopo dell'atterraggio era l'arresto. Comunque, quello che è interessante è questo, che dicono, la risposta ufficiale e politica è questa. Cosa volete da noi? Voi avete fatto lo stesso per trovare Snowden e noi avevamo un'altra situazione. Avevamo la stessa questione. E quindi non rompeteci le palle, perché comunque è suolo aereo, come si dice, spazio aereo nostro, e quindi se riteniamo che ci sia un pericolo, possiamo fare queste cose. Non abbiamo violato niente. D'accordo o meno su come stanno andando le questioni in Bielorussia, c'è poco da fare. Come sempre l'Occidente usa due pesi e due misure da un certo punto di vista. Cioè, se lo fanno loro, bisognava farlo, la sicurezza prima di tutto. Se lo fanno gli altri, si grida allo scandalo. E questo è anche altrettanto vero, ecco. Ci dice sempre l'articolo 19 novembre dell'anno scorso, il KGB ha incluso i due fondatori di Nexta nell'elenco, che sono appunto Protasevich e Putilov, nell'elenco delle organizzazioni delle persone coinvolte in attività terroristiche. Chiaramente anche lì sono terroristi quelli che si oppongono a chi è al potere. Infatti vediamo in Turchia come va l'opposizione, sono tutti terroristi. Il ministero degli esteri bielorusso si è poi rivolto alla Polonia, dove erano fuggiti due oppositori, per chiedere la loro estradizione. Successivamente, il 27 marzo, l'ufficio di Minsk del comitato investigativo ha riconosciuto la redazione del canale Telegram Nesta come organizzazione estremista straniera, bloccando i suoi canali. Nell'ultimo periodo le autorità bielorusse hanno più volte affermato di essere pronte ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della legge e per lottare contro coloro che vengono etichettati come terroristi ed estremisti. Nella maggior parte dei casi, a finire nella lista nera di Minsk sono attivisti o sostenitori delle forze antigovernative. Tra queste è rilevante menzionare Svetlana, principale, e questo lo sappiamo. Vabbè, niente, questa era la questione. Comunque, spostiamoci invece in Slovenia. Questione abbastanza interessante perché si è aperto lunedì 17 maggio un vertice regionale finalizzato ad accelerare il processo di allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali. Si tratta di una nuova riunione nell'ambito del cosiddetto formato di Brdo-Brioni, un'iniziativa avviata nel 2010 da Slovenia e Croazia con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione regionale e favorire un'integrazione nell'Unione Europea degli altri paesi dei Balcani occidentali. Al summit che si è tenuto a Brdon kod Kranja, non lontano da Lubiana, hanno partecipato il presidente sloveno Borut Pahor, il presidente croato Zoran Milanovic, il presidente serbo Vucic, il presidente del Montenegro Dukanovic, quello della Macedonia del Nord Pendarovski, quello dell'Albania che è Igemeta, e il presidente del Kosovo, Vjosa Osmani. Per la Bosnia-Herzegovina si sono presentati i tre membri, chiaramente, della presidenza collegiale, ovvero il serbo Milorad Dodic, il croato Zeljko Komšić e il bosniaco Sefik Zaferovic. Slovenia e Croazia fanno già parte dell'Unione Europea, alla quale hanno aderito, come sappiamo, rispettivamente Slovenia nel 2004, e la Croazia nel 2013. Tra i punti affrontati durante gli incontri c'è stato in primo luogo quello emerso dopo la diffusione di un documento anonimo sulla possibile revisione delle frontiere nei Balcani su base etnica, il cosiddetto non paper. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata dedicata ampiamente a questo, partendo da una disputa, diciamo, sulle questioni elettorali, sulla legge elettorale. Andatevelo ad ascoltare se non sono stato chiaro. Andatevi a cercare l'articolo da cui ho preso questi approfondimento, che è da osservatoriobalcanicaucaso.org, che dedica proprio un intero articolo a questo. Appunto, il cosiddetto non paper imputato al primo ministro della Slovenia Janez Jasna, che suggeriva di rivedere i confini disegnati, lo sapete, nel 95 dagli accordi di Dayton, e di risolvere le questioni risolte tra serbi, croati e albanesi. E bosniacchi? Vorrei dire, vabbè, comunque, per farlo si riproponeva di risolvere pacificamente la Bosnia e di ridurla a un terzo delle sue attuali dimensioni. In questo modo Serbia, Croazia e Albania sarebbero state ampliate per inghiottirne parti della vicina Bosnia, ma anche della Macedonia del Nord e del Kosovo, una prospettiva che è stata prontamente respinta. È una roba difficile da fare, insomma, creerebbe... Oggi pesto tutto, vabbè. Nel corso dell'incontro di lunedì si è parlato anche di lotta alla pandemia e delle prospettive di ripresa economica e sociale dopo il superamento della crisi sanitaria. Al termine dei lavori è stata approvata una dichiarazione congiunta. Dopo tre ore di trattative è stata adottata la dichiarazione di Brdo, ha scritto su Twitter il presidente sloveno Pahor. Abbiamo sostenuto le intenzioni, i desideri e le richieste di altri nei Balcani occidentali per una data per i negoziati della liberalizzazione dei visti. Questo lo dice Vucic in riferimento all'attesa dell'avvio dei negoziati europei per la Macedonia del Nord e l'Albania e alle aspettative del Kosovo su una liberalizzazione dei visti con l'Unione Europea. Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Slovenia, i due paesi possono contare su forti legami storici, politici, economici, commerciali, culturali e militari e vantano una cooperazione diversificata in molti settori. Nel quadro del loro partenariato si inserisce anche l'adesione comune all'Unione Europea. Secondo quanto si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Lubiana, con un interscambio di oltre 8,6 miliardi di euro, nel 2019 l'Italia ha rappresentato ancora una volta per la Slovenia il secondo partner commerciale. A sua volta, in base al rating SACE, nel 2019 la Slovenia è stata il 14° partner per l'Italia nell'Unione Europea e il 20° al mondo. Che comunque lascia fare. Relativamente a Italia e Croazia, lo stato dei rapporti economici bilaterali è stato favorito negli anni dalla conclusione di una serie di accordi, tra i quali tuttora in vigore la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con protocollo aggiuntivo, questa è una legge del 99, e il memorandum di cooperazione bilaterale del 2009. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti, l'Italia è terzo investitore in Croazia. Nell'ambito della cooperazione politica, invece, il ministro Di Maio si è recato a Zagabria il 29-30 novembre del 2020 per co-presiedere la riunione plenaria della nona edizione del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italo-Croazia. Nel corso della missione il ministro aveva avuto un lungo incontro con l'omologo Grilić Radman. A seguire i due avevano presieduto la riunione plenaria del comitato dei ministri e firmato al termine del vertice una dichiarazione congiunta alla presenza da parte italiana dei ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'università, della ricerca, della salute, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno, insomma tutti questi ministri. La precedente edizione del comitato di coordinamento dei ministri si era svolta nel 2018, il 18 gennaio 2018 a Roma, copresieduta dall'allora ministro degli affari esteri Angelino Alfano, Angelino, e dall'omologo croato, omologa, una donna, Maria Pejnovic-Buric. Sicuramente lì i collegamenti con la Croazia e la Slovenia sono molto attivi da parte dell'Italia, perché comunque ce li abbiamo proprio accanto e molto vicini, soprattutto dal punto di vista marittimo ci sarebbero in campo praticamente fatte queste zone ZEE, appunto a diciamo zone economiche favorevoli per chi ne fa parte, mettiamola così, proprio con questi due paesi. Quello che ci interessa a noi però principalmente è questo allargamento dell'Unione Europea, che se non si sbriga a farlo perderà pezzi, continuerà a perdere pezzi, e l'Albania e la Macedonia del Nord, soprattutto la Macedonia del Nord, che ha fatto un referendum proprio per cambiare il nome, perché la Grecia rompeva il cazzo, ora basta, ora fateci entrare. E l'Albania lo stesso, però ci sono comunque, bisogna vedere l'Albania, perché tutte le questioni sui minatori, o questo scandalo sulle notizie, i dati dei cittadini rubati, brutta storia. Vediamo se peserà, se peserà sul computo finale di poter entrare oppure no, però probabilmente entrerà, sono questioni anche politiche ed economiche, non solo, anzi soprattutto, più che ideologiche. Comunque questa era la notizia di questo vertice, niente di particolare, però sono importanti queste riunioni proprio per unificare appunto l'Unione con i Balcani. Va bene, questo non ci interessa, questo non ci interessa. Le elezioni croate, ma vaffanculo, non si sa. Parolaccia. Basta, ho finito le notizie. No, c'era la Georgia, giusto. Allora, la politica georgiana sempre più turbolenta. Autocratizzazione in vista. Allora, giovedì 18 febbraio, questa è una notizia abbastanza vecchia, si è inaspettatamente dimesso. Ah no, ma questa è vecchissima. Giorgi, caro, ma lo sappiamo benissimo cosa è successo. Niente, non ci interessa. Vabbè, oggi è un po' così. Notizie un po', vabbè, andiamo con un pezzaccio e poi andiamo verso le conclusioni. E a questo punto, vabbè, senti, vi rifaccio sentire Goha con questa cover. A fra pochissimo per le conclusioni di puntata di oggi. Wombat! Sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, ein, lulu, ein, zwei, drei. Sieben, sieben, ein, lulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, ein, lulu, ein, zwei, drei. Tanzen.
happy end.
Allora, continua questa mia lotta per cercare notizie sulle elezioni croate. Si è svolto solo il primo turno, probabilmente è questo il motivo per cui non ci sono come è andata a finire. Era interessante, mi interessava perché c'è questo, a Zagabria in particolare, c'è questo, come si chiama, allora... perché a Zagabria i sondaggi davano favorito appunto il Tomislav Tomasevic, un ricercatore quarantenne, attivista ecologista, da poco parlamentare, attualmente alla guida della coalizione rosso-verde Mozemo, che vuol dire possiamo, che era in testa col 41,5% delle intenzioni di voto, secondo l'ultimo studio realizzato dalla Ipsos per Nova. Confermiamo, perché qui l'unico che mi ha detto qualcosina di interessante, allora qui non si capisce, tra l'altro, di quando è questo articolo del 2106, vedi, 2001, ma che cavolo, no, questo qui l'unico che ne parla è Consul Press, nemmeno, è, allora, l'unico, quello a pagamento, prima avevo visto che sembrerebbe essere quello più informato, però è piccolo, si chiama ilpiccolo.geolocal.it. Sarà buono o non sarà buono? Non lo so, però io non lo pago. Però dice appunto il parlamentare Tomasevic incassa il 41% al primo turno, ha spallato in testa l'outsider Spugliak. L'SDP regge a fiume, poi non posso leggere il resto e quindi per ora non lo leggo. La prossima volta sarò pronto. Però era interessante questo candidato perché dal basso, diciamo, da... come si dice, da militante, diciamo, da ecologista, è arrivato ai vertici, insomma, ad avere un bel elettorato, perché si qualificherebbe sicuramente, e questo lo confermiamo, come al secondo turno. Gli sfidanti stanno molto a distanza, tipo Miroslav Skoro, che è l'ex cantante folk, oggi leader del movimento patriottico di estrema destra, all'11,4%, che porca merda non è poco, mentre Filipovic dell'Unione Democratica Croata all'11,1. Gli altri candidati, 10 in tutto, non raggiungono la soglia del 10%. Jelena Pavicic, vice sindaco di Milan Bandic e ora al timone della capitale croata, con l'8,9, mentre Klisovic, il candidato del Partito Socialdemocratico, che doveva inizialmente sostenere Tomasevic, si attesta al 6,7. Il leader di Mozemo ha costruito la sua carriera politica in opposizione a Bandic, appunto il precedente sindaco, a seconda e secondo i sondaggi il sostegno del 47% degli under 29 e addirittura il 53% della fascia d'età compresa fra i 33 e i 44. Comunque è molto interessante, però la preoccupazione, come sempre, è questa, cioè qualcuno viene da fuori che non ha esperienze amministrative e soprattutto, dice l'articolo, si è circondato di aiutanti, come si dice, di esponenti, nessuno dei quali ha esperienza amministrativa, quindi quando dovrà amministrare una grande città, una metropoli, come se la caverà? Questa è la domanda. Se Zagabria è l'arena più interessante, però insomma nelle elezioni amministrative, di cui c'è stato solo il primo turno, anche per la taglia della città, attorno a cui gravita quasi un quarto della popolazione del paese, nel resto della Croazia ci sono alcune sfide che potrebbero portare a grandi cambiamenti. A Spalato, ad esempio, i sondaggi annunciano un duello tra i candidati dell'HDZ, Vihanovic, che i sondaggi danno al 19%, e un altro volto nuovo, il fisico Ivica Pugliak, che è il candidato centrista, che ce l'ha fatta, si leggeva da quel po' ho potuto leggere sul piccolo. Anche qui, come a Zagabria, una vittoria di Pulgiac, laureato all'Università Pierre e Marie Curie di Parigi, ricercatore al CERN e tra i fondatori del partito Pamemto, letteralmente con intelligenza, potrebbe significare l'inizio di una nuova fase per la capitale della Dalmazia. La corsa tuttavia è apertissima perché in terza posizione c'è Zelko Karum 14%, già sindaco a Spalato tra il 2009 e il 2013. Infine a Osijek si profila una sfida tutta interna della destra tra Ivan Radic e Berislav Mlinarevic. Mentre a Fiume si sfidano ben 11 candidati per trovare il successore di Vojko Obersnel, l'eterno sindaco socialdemocratico della città dal 2000, tuttora in carica. Il trono conteso principalmente tra Filipovic, Ostrogovic, Miletic e l'indipendente Davor Stimac, medico di formazione dirigente dell'ospedale pubblico locale attualmente favorito. Se Stimac dovesse vincere, l'SDP perderebbe Fiume per la prima volta dall'indipendenza della Croazia, una sconfitta che verrebbe a confermare una crisi profonda all'interno della tradizionale partito di centrosinistra croato. Questo è, quindi ci sono diversi outsiders, quindi interessante questa questione da seguire. Appena ci sarà il secondo turno, immagino a quel punto le cose finali, ne parleremo approfonditamente. Però sono riuscito a dirvi qualcosa, sono contento. Qualcosina si è detto. Tra l'altro leggevo che sono emersi segnali di cambiamento, vabbè, partiti politici, eccetera. Il ballottaggio, il 30 maggio c'è il ballottaggio, la sfida sarà all'ultimo voto, ecco qua. L'Unione Italiana ha invitato i connazionali ad esercitare il diritto al doppio voto, perché a Fiume i partiti... Un politico per i partiti nazionali e regionali ed uno etnico destinato alla comunità nazionale italiana. Uno politico, quindi doppio voto. Uno politico per i partiti nazionali e regionali ed uno etnico destinato alla comunità nazionale italiana. La Croazia convive con il Covid da più di un anno. Le operazioni ai seggi elettorali si sono svolte regolarmente con vigile attenzione. Gli elettori indossavano le mascherine e possedevano penne proprie. Terminata la votazione sono avvenuti alcuni assembramenti nelle sedi dei partiti, ma niente di sproporzionato. Va bene, questo è. Siamo riusciti un minimo a dipanare la questione. Guarda, chiudo la pagina per proprio dispetto. Tra! Chiuditi! Via! Niente, ne abbiamo parlato. C'era un altro lungo articolo. Se volete, potete andare a leggervi questo interessante articolo. Il destino dell'intesa tra Ankara e Kiev è già scritto. Questo ce lo dice l'Osservatorio Russia, osservatoriorussia.com, che ho scoperto grazie al suggerimento di Ilaria, che ringrazio. Perché è un portale abbastanza interessante, che non è aggiornato come Lewis, che tutti i giorni pubblica un botto di roba. Però quando pubblica c'ha roba abbastanza interessante, delle analisi interessanti, e questa è sicuramente una di quelle. Ne parleremo più approfonditamente la volta prossima, il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito, mi tengo quegli altri due pezzacci che c'avevo da parte per la prossima volta. E niente, io ringrazio tutte e tutti per essere rimasti qui con me, se mi raccomando continuate a stare connessi a Radio Wombat, perché appunto... 27, 28, 29 maggio potrete sentire il sesto Festival di Letteratura Sociale, una roba molto interessante, quindi non perdetevela. In generale, se invece volete sentire e vi siete persi qualche puntata dell'Uro dei Balcani, andatevi a cercare i vecchi podcast, sempre pronti e sfavillanti. Ringrazio nuovamente tutte e tutti per essere rimasti qui con me. Questa era l'ultima notizia dell'Uro dei Balcani di oggi. Ci sentiamo probabilmente giovedì prossimo, perché ahimè ho saltato un giovedì, ma ero in ferie, bene? Posso dirlo? Ero in ferie, non ci ho avuto tempo. Però settimana nuova, quindi dovrò fare doppietta. Niente, a presto e buon pomeriggio, buon giovedì a tutti. Bye!
Pogledam u jutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna do...
Sì, buonasera, buon uomo. Mi saprebbe mica indicare la strada per il Festival di Letteratura
Sociale? Ho visto degli orrori.
Sì, ok.
Orrori che ha visto anche lei.
Ma io veramente non ho visto niente.
Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi.
Ma assolutamente
questo
no.
Sì. Ma non avete il diritto di giudicarmi.
Non la giudico.
Non esistono parole per descrivere
che cosa
a coloro
la strada, spero,
che non sanno cosa significhi l'orrore.
Si concentri,
ha un volto.
Buono, ma la
bisogna
strada,
bisogna essere amici dell'orrore.
Festival
l'orrore è il terrore morale.
Ok,
Ci sono amici.
Sì, va bene, ma
in
la
caso
strada.
Caso contrario.
La strada per il Festival di Letteratura Sociale, mi dice dov'è?
Sesta edizione del Festival di Letteratura Sociale, a Firenze dal 27 al 30 maggio 2021 nel Grande Chiostro di Santa Pollonia. Quattro giorni di presentazioni, dibattiti, spettacoli poetici, teatrali e musicali, arte e cultura in rapporto inesausto e conflittuale con la realtà per come ci viene data. Case editrici indipendenti e di proposta alternativa, libri e riviste autoprodotti, librerie autogestite, collettivi artistici e radio pirata. Come le scorse edizioni, il festival si svolge in maniera autogestita. Non c'è chi organizza e chi fruisce, ma solo chi partecipa. Se vuoi, segnati nei turni che troverai affissi nel chiostro e partecipa alle assemblee giornaliere di gestione.
Per il programma completo e tutte le informazioni potete chiedere in giro, oppure andare sulla polveriera.noblogs.org o lapunta.org o sintonizzarvi su radiowombat.net. Aiuta il festival sostenendo e diffondendo la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso.
Festival di Letteratura Sociale. Culture, lotte, autogestione.
Tutto il festival si svolgerà all'aria aperta, porta con te mascherina e disinfettante e rispetta la sensibilità di tutte e tutti.
Maiala è tamarrata, ma poi sto grande chiostro dov'è?
Vabbè, è semplice, te prendi la strada da San Marco che va in Dipendenza, la seconda sulla sinistra, e via di Santa Reparata, e lì ci stai il chiostro.
Oh, ci voleva tanto, grazie buon uomo, eh!